Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnar. Introduzione di Elena Stancanelli.
Questo libro ha 100 anni. Lo avvicino con cautela, come un tessuto liso. Temo che non regga. Invece regge. E come se regge? Non solo ha una lettura circostanziata, storica, ma anche ha un approccio impetuoso, passionale, casuale. È l'arte immortale, quella che regge gli assalti più rudi, che risponde anche a chi è solito dire «io non so niente». Questo è un libro che parla anche a chi non sa niente. Non importa sapere niente per riconoscere nelle vicende dei ragazzi di Via Pal uno schema per affrontare l'avversario più temibile, la paura di diventare grandi, cioè di diventare vigliacchi, corruttibili, dover abbandonare il campo. Molnar amava il teatro e mette i suoi personaggi su un palcoscenico perfetto, il campo, appunto. Li divide in due bande rivali e li schiera da una parte all'altra della scena. I ragazzi della Via Pal contro le camicie rosse, guidate dal terribile e fascinosissimo Cecco Hack. Poi fa una cosa ancora più speciale, che rende questo romanzo indimenticabile, mescola i buoni e i cattivi. Non solo mettendone da una parte un po' e un po', ma anche nell'animo dei personaggi, mette del buono e del cattivo, crea delle ambiguità, cambi di fronte. Di un personaggio non sai mai se è buono o se è cattivo, se è buono fino in fondo e se è cattivo fino in fondo. Escluso Giovanni Boca, ovviamente, e anche Cecco Hack. Sui due capi delle opposte bande non è pensabile avere alcun dubbio. Loro sono due rocce, integerrimi, incorruttibili, inattaccabili, due monumenti al coraggio e alla coerenza, due figure mitologiche, due eroi. Sono loro a condurre il gioco, loro a rimanere soli, riflettendo, cercando l'uno di intuire le mosse dell'altro, almeno questo è quello che immaginiamo noi, perché in realtà Molnar ci mostra tutta la storia dalla parte di Giovanni Boca, il capo dei ragazzi della Via Pal. Ma il rispetto che Boca ha per Cecco Hack e il timore ci inducono a pensare che anche Cecco Hack abbia lo stesso atteggiamento, anche se non lo vediamo, anche se nel libro non viene raccontato. Questo romanzo, i cui protagonisti hanno poco più di 10 anni, non è una storia di ragazzini. E soprattutto non è un libro che racconti di un gioco. Non si tratta di bamboccioni. Leggerlo oggi fa un certo effetto, nel tempo delle PlayStation, dei Simpson, in cui anche l'attrezzatura erotica per gli adulti viene chiamata gioco. Noi che non usciamo mai dall'universo ludico, osserviamo questi bambini adulti con un certo imbarazzo. Loro prendono tutto sul serio e conducono la loro battaglia come fossero davvero due eserciti. Sono l'opposto esatto di noi, che ci costruiamo avatar per abitare un mondo senza responsabilità. Noi vogliamo tornare bambini, mentre loro, bambini, non lo sono mai stati. E adesso vi lascio alla lettura di Barbara Valmorin.
Al tocco meno un quarto, sopra la cattedra dell'aula di storia naturale, quasi a premio dell'ansiosa attesa, dopo lunghi e ripetuti tentativi, la fiamma in colore della lampada di Bunsen s'accese d'una bellissima fosforescenza verde smeraldo. Esisteva finalmente la riprova che quella certa composizione chimica su cui il professore s'era a lungo soffermato aveva il potere di colorare di verde la fiamma. Ripeto, al tocco meno un quarto preciso. E proprio in quell'attimo trionfale si alzò dal cortile del caseggiato contiguo il suono di un organino che ebbe così il potere di frantumare di colpo la serietà degli scolari. Nella quasi calda giornata di marzo la finestra era spalancata e la musica portata sulle ali della dolce brezza primaverile invase l'aula in men che non si dica. Era una gioconda canzone ungherese che però l'organino diffondeva a tempo di marcia, come su per giù l'avrebbero suonata i chiassosi strumenti a fiato di una banda militare viennese. Tutta la scolaresca fu presa da una gran voglia di ridere e anzi già qualche ragazzo aveva dato l'avvio all'allegria. Entro la lampada di Bunsen vorticava gaiamente la striscia di fuoco verde. Ma erano soltanto gli scolari del primo banco, attenti ancora ad ammirarla. Gli altri guardavano fuori dalla finestra i tetti delle case vicino e più lontano, nella luce dorata del meriggio, l'orologio del campanile sul cui quadrante, per loro consolazione, la lancetta più lunga era prossima ad incontrarsi col 12 romano. E adesso che erano attratti dalle cose esterne, potevano distinguere anche altri rumori profani che giungevano nell'aula insieme con la musica. Strombettavano i cocchieri dei tramvai a cavallo. In un cortile poco distante, una servetta cantava a squarciagolo una canzone, che però non aveva nulla a che fare con quella dell'organino. Ormai l'irrequietezza era in tutta la classe. Non c'era più chi stesse fermo. Alcuni ragazzi rovistavano fra i libri, altri, più ordinati, pulivano le penne. Boca chiuse il calamaietto tascabile rivestito di pelle cremisi, che con un meccanismo assai ingegnoso non perdeva mai una goccia d'inchiostro, eccetto che in tasca. Cele riunì le pagine staccate che sostituivano i libri, perché Cele era un elegantone e non intendeva portar sotto il braccio, come invece gli altri, una mezza biblioteca. Così egli aveva con sé soltanto le pagine necessarie, ed ancor quelle distribuite con molta cura nelle varie tasche. Konakosh, nell'ultimo banco, sbadigliò spalancando le mascelle come un ippopotamo che s'annoia. Weiss si rovesciò le saccocce, spargendo sul pavimento tutte le briciole del kiffel antimeridiano che aveva sbocconcellato a pezzettini dalle 10 all'1 senza levarselo di tasca. Gereb prese a stropicciare i piedi come chi vuole alzarsi, mentre Barabash, smesso ogni ritegno, dopo aver steso sulle ginocchia sotto il banco la tela cerata per porvi i libri in ordine di grandezza, adesso tirava la cinghia, e la tirò con tale violenza che il banco fece uno scricchiolio ed egli stesso diventò rosso. In conclusione, tutti stavano preparandosi a uscire. Soltanto il professore sembrava non accorgersi affatto che ormai mancavano 5 minuti soli al termine della lezione. Ciò è tanto vero che a un tratto, girando lo sguardo mite sulle teste di quei ragazzi, disse: «Che cosa c'è?» Sopravvenne un gran silenzio, un silenzio di tomba. Barabas lasciò andare la cinghia. Gereb si spicciò a tirare indietro le gambe. Weiss ridiede l'ordine naturale alle sue tasche. Konakosh si mise una mano sulla bocca e l'ultimo sbadiglio lo concluse sul palmo allargato. Cele finì di riordinare i fogli. Boca si ficcò in tasca il bel calamaio cremisi, tanto in fretta, tuttavia, da avvertire lo scolare d'una goccia dell'inchiostro turchino. «Che cosa c'è?» ripeté il professore. Ma ormai tutti erano immobili ai loro posti. Il professore guardò verso la finestra dalla quale continuava ad entrare il suono allegro dell'organino, come se quel suono avesse voluto chiarire che esso non era tenuto a sottomettersi alla disciplina scolastica. Anche così, però, il professore, con una severa occhiata nella probabile direzione dell'organino, disse: «Cengei, chiudi la finestra!» Cengei, il piccolo Cengei, il primo del primo banco, si alzò subito e, mostrando un visetto serio serio, si avviò per eseguire l'ordine del signor professore. In quell'attimo Konakosh si sporse dall'estremità del proprio banco e sussurrò a un ragazzino biondo: «Attenzione, Nemecek!» Nemecek, con la coda dell'occhio, guardò prima indietro e poi a terra. Una pallottolina di carta era rotolata vicino a lui. La raccolse e la spiegò. Su un lato del foglietto c'era scritto: «Passa a Boca». Il biondino intuì facilmente che quello era soltanto l'indirizzo. La vera comunicazione doveva trovarsi dall'altra parte del foglio. Ma, ragazzo di carattere qual era, ragazzo scrupoloso, non si sarebbe mai messo a leggere una lettera non indirizzata propriamente a lui. Così ricombinò la pallottolina, aspettò il momento più giusto e a sua volta si sporse nello spazio libero tra due file di banchi. Quindi avvertì sottovoce: «Attenzione,
Boca.
Ora fu Boca a guardare sul pavimento, che era l'ordinaria via delle loro comunicazioni, e infatti la pallottolina stava arrivando. Sulla parte che il biondino Nemecek non aveva voluto leggere per rispetto alle leggi dell'onore, c'era scritto: alle 3 pomeridiane, assemblea generale al campo, elezione del presidente, comunicare. Boca si mise in tasca il foglietto e diede un ultimo strattone alla cinghia dei libri. Il campanello elettrico prese a trillare e così anche il professore seppe che la lezione era finita. Allora spense la lampada di Bunsen, assegnò il compito e rientrò nel gabinetto di scienze, dove, ogni volta che si apriva la porta, sembravano spiare con i loro stupidi occhi di vetro uccelli ed altri animali impagliati, mentre in un angolo, nel più dignitoso dei silenzi, c'era persino un ingiallito scheletro umano. In un battibaleno tutti gli scolari escono dall'aula e si precipitano giù per lo scalone a colonne con una corsa sfrenata che si cambia in andatura soltanto lesta le volte che appare l'alta figura di un insegnante. Frenato la corsa, torna il silenzio, che dura pochissimo, perché non appena l'insegnante scantona, i ragazzi ricominciano ad andare come il vento e a sbraitare. Dal portone la folla degli scolari si rovescia sulla strada, addirittura come una fiumana, una parte a destra, una parte a sinistra. Se passa qualche professore, come di fatti passa, si vedono agitare cappelli e berretti. Tutti erano affamati e un po' storditi, come prigionieri appena rimessi in libertà. L'intontimento svaniva pian piano a contatto con l'allegro movimento della strada. Camminavano un po' barcollando nella città rumorosa e vivace, che per loro altro non era se non un intrico di carrozze, tram a cavalli, strade e negozi attraverso cui bisognava trovare la via di casa. Cele, fermatosi sotto il portone d'un casamento addossato alla scuola, contrattava con paziente astuzia col venditore di torrone, il quale aveva sfacciatamente aumentato i prezzi. Come tutti sanno, un pezzetto di torrone in tutti i paesi del mondo costa un soldo, non può costare di più. Per capir meglio nella questione, si deve sapere che ciò che il venditore di dolciumi stacca con l'apposita e minuscola accetta dalla massa bianca cosparsa di nocciole rappresenta un pezzetto di torrone, proprio il pezzetto che costa un soldo. E poi si deve anche sapere che tutto quello che si vende sotto il portone costa un soldo. Il soldo è l'unità di prezzo. Un soldo, 3 susine candite infilzate in uno steccolo. Un soldo, 3 mezzi fichi o 3 mezzi noci o 3 prugne, tutta roba candita. Un soldo, le caramelle d'orzo. E un soldo, anche la cosiddetta biada dello studente, già bella e pronta in cartoccini, dove si trova uno dei più deliziosi miscugli dell'universo. Noccioline, uvetta di Malaga, pezzetti di caramelle, mandorle, polvere della strada, frammenti di carrube, mosche. Come si vede, per un soldo, la biada dello studente offre numerosissimi prodotti dell'industria, come del regno vegetale e del regno animale. Cele contrattava proprio perché il venditore del torrone aveva rialzato i prezzi. Gli esperti delle leggi economiche del traffico e del commercio sanno benissimo che i prezzi di taluni generi possono aumentare se il commercio di essi espone a determinati rischi e pericoli. Per questa ragione sono cari i tè asiatici che le carovane ci portano attraversando paesi infestati da banditi, e i pericoli che esse affrontano li dobbiamo pagare noi che viviamo nell'Europa occidentale. Il venditore di torrone aveva senz'altro il senso degli affari perché, poveretto, non volevano più che stazionasse nelle vicinanze della scuola, ed egli sapeva che prima o poi l'avrebbero allontanato da quel luogo. Ai professori che passavano di là, malgrado tutti i suoi dolci, egli non sapeva mai sorridere tanto dolcemente da convincerli che egli non era un nemico dei ragazzi. «I ragazzi spendono tutto il loro denaro da quel dolciere italiano», era la frase di frequente ricorrenza, E così il dolciere italiano, col presentimento che i suoi affari nelle vicinanze del ginnasio non sarebbero durati tanto in là, voleva, prima dello sfratto, guadagnare un po' di più, crescendo i prezzi. E lo disse chiaro e tondo a Cele. «Prima sì, costava un soldo. D'ora in avanti tutto costerà 2 soldi». E mentre diceva questo, in uno stentato e molto approssimativo ungherese, agitava irato col mondo la minuscola accetta. Gereb suggerì sottovoce a Cele. «Buttagli il berretto sui dolci, è uno strozzino!» Cele trovò che l'idea era magnifica. «Perdinci, come sarebbe stato bello veder volare a destra e a sinistra i canditi! Chissà che divertimento per i compagni di classe!» Gereb, al pari dello spirito del male, continuava a soffiare all'orecchio del condiscepolo il verbo della tentazione. «Via! Buttagli il berretto sui dolci, è uno strozzino!» Cele si tolse il berretto. «Questo bel cappello!» disse più a sé che agli altri. Gereb aveva sbagliato. Aveva cioè fatto quella proposta alla persona meno adatta. Cele era un damerino e a scuola, l'abbiamo visto, portava non i libri di testo, ma le pagine staccate dai libri di testo. «Ti rincresce?» gli domandò. «Sì, mi rincresce», rispose Cele. «Con questo sei pregato di credere che non sono un codardo. Non ho paura, ma c'è il mio berretto di mezzo. Posso provartelo che non ho paura. Se vuoi, butto sui dolci il tuo berretto». Questa era una cosa che non si poteva proporre a Gereb, perché rasentava l'ingiuria. Difatti, scattando, disse: «Se ci vuole il mio berretto, sono buono a gettarlo anche da me. Quell'uomo, ti ripeto, è un vero strozzino, e se tu hai paura, vattene!» E dopo un gesto d'ira, che rivelava le sue intenzioni bellicose, si strappò con violenza il berretto dal capo. Un attimo ancora ed avrebbe mandato all'aria con un sol colpo tutti quanti i dolciumi posati sul tavolinetto con le gambe ad X. Ma prima di quell'attimo, alle sue spalle qualcuno gli afferrò la mano. Una voce grave, quasi di uomo, gli disse: «Che fai, Gereb?» Gereb si volse e si trovò faccia a faccia con Boca. Gereb fece sentire un sordo brontolio, come un leone quando fissa negli occhi il domatore, e diventò mogio mogio. Si rimise in testa il berretto e alzò le spalle. Boca gli disse a mezza voce: «Lascia stare quell'uomo. Io apprezzo il coraggio, ma qui è fuor di luogo. Vieni!» Levatosi di tasca la mano destra, l'altra l'aveva ancora al braccio di Gereb, gliela offerse per la riconciliazione. Una mano, ahi, tutta sporca di inchiostro. Dal calamaio cremisi, l'inchiostro blu scuro gli era colato giovialmente nella tasca senza che se ne avvedesse. Ma nessuno ci badò. Boca sfregò la mano sul muro, sporcando il muro senza per questo pulirsi la mano. In ogni caso, qui ebbe termine la faccenda dell'inchiostro.
Barbara Valurin ha letto I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnár, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.